In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muove il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la moglie. La donna dunque ha la risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Se poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. E è sempre difficile raddrizzare un discorso quando parte storto. Qui a Gesù viene posto un argomento serio, però da parte di chi non ha la preoccupazione di arrivare ad un risultato, ma di mettere in luce negativamente Gesù come incompetente di ciò che parla. Questi sadducei, potremmo dire, sono come degli intellettuali organici. Intellettuali che danno credito esclusivo alla loro intelligenza, e la loro intelligenza stabilisce il bene e il male, stabilisce chi è Dio e chi è la vita. Essi hanno stabilito che di tutti i libri della Bibbia sono credibili solo i primi, quelli della Genesi, dell'origine. Essi quindi considerano che Dio ha dato le leggi agli uomini e dopodiché Dio si disinteressa della condizione umana. Compito quindi della vita è ubbidire a Dio e basta. Essi hanno quindi una concezione di Dio deficiente proprio. Questo modo di pensare a Dio è chiaro che pregiudizialmente esclude ogni forma di rapporto fra Dio e gli uomini, se non come quello del legislatore che da lontano dice agli uomini quello che debbono fare. La conclusione è che gli uomini seguono il loro destino come le altre creature. Il destino dell'uomo è come quello di ogni altra creatura che muore e tutto è finito lì. Capito il punto? Gesù deve raddrizzare un discorso di questo genere, poiché essi si riferiscono solo all'inizio della Bibbia. Gesù, per discutere con loro, è costretto a usare una citazione che si trova nel primo libro della Bibbia. E infatti dice Gesù: Dio, nell'incontrare Mosè e definire se stesso, dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Io sono colui che è amico di queste persone. Quindi io sono colui che ha preso l'iniziativa di stabilire un rapporto di amicizia con queste persone. Queste persone io le amo ed entrano a far parte della mia vita. Entrare a far parte della vita di Dio vuol dire vivere, perché Dio è la sorgente della vita. Per cui la dimostrazione è questa: Dio ama queste persone e anche le altre persone del popolo, ma è nella legge, nella regola dell'amicizia, di volere il bene di quella persona. Ora, se c'è il bene massimo dell'uomo è vivere, la vita è il bene massimo dell'uomo. Quindi, se Dio ha scelto questi amici, non può negare loro il massimo bene. Quindi, la dimostrazione indiretta che si ha del fatto che l'uomo non finisce, come dire, come il cane, il gatto, che so io, è perché Dio stesso prende l'iniziativa di amare le persone. Questo è il punto. E quindi la loro tesi, di fatto, potremmo dire, viene scardinata dall'origine, dal presupposto. Quanto poi al motivo che essi scelgono, c'è questo: che è iscritto nel cuore dell'uomo il diritto di, il desiderio di vivere, che la vita sia una progressione verso la completezza di vivere. Allora, nelle mani dell'uomo che cosa c'è che può vincere l'usura del tempo, la distruzione del tempo? C'è la generazione. Per cui nei figli si può vedere il proseguimento di sé, così nei nipoti vedere il proseguimento di sé. C'è come il trasferimento dello slancio ad una vita che non muore, ad una trasmissione di una parte di sé, perché realmente nei figli c'è una parte di sé, il patrimonio genetico viene trasmesso realmente. Per cui uno è realmente figlio di quella persona. Per venire incontro a questo desiderio dell'uomo, specialmente quando è forte il clan familiare, allora il marito viene sostituito da un'altra persona della famiglia, in modo che continui la linea biologica. Questo è il punto. Viene fuori la domanda: ma gli ebrei come hanno cominciato a pensare alla risurrezione, o se volete, la vita oltre la morte? Le esperienze che essi hanno avuto, fondamentali, che li ha portato a questa conclusione, sono due. Una è questa qui, di sentire su di sé la cura e l'attenzione da parte di Dio. È nella logica dell'amicizia o nella logica delle persone che amiamo il fatto di compiere il bene di queste persone, il fatto di desiderare che queste persone vivano. Avete presente il grande dolore che ci viene quando muore uno della famiglia, il babbo, la mamma, i figli. Questo è un rapporto sano, umanamente sano, che Dio ha messo nel cuore della persona. Colui che ha messo nel cuore della persona questo desiderio di realizzazione e quindi di sofferenza quando viene, per dire, nullificato questo slancio, capisce? È lui che per prima risponde a questa esigenza che è nel cuore dell'uomo. Se Dio, che è buono, ha posto nel cuore dell'uomo questa esigenza fondamentale di un rapporto che permanga tra le persone che si amano, egli stesso necessariamente deve essere il primo che realizza questo desiderio che lui stesso ha messo nel cuore della persona. Quanto maggiore è il dolore che noi proviamo, capite? Tanto maggiore vuol dire che è iscritto nella nostra natura umana il fatto del proseguimento del rapporto con le persone che noi abbiamo amato. il grande silenzio, il grande vuoto opprimente del silenzio delle persone che ci abbandonano. Tenetele presente questo. Dio è in grado di riempire questo silenzio e questo vuoto che tende a distruggere la vita dell'uomo. Questo è un percorso. L'altro percorso lo troviamo espresso bene nella prima lettura. E il ragionamento è questo. Se Dio, io spendo la vita per Dio, che la spenda nel trascorrere dei giorni, potremmo dire che ci sia un martirio quotidiano, o che ci sia, potremmo dire, la distruzione della vita come testimonianza nel martirio, se io do la vita a Dio, Lui in qualche modo non me la restituirà? Non è possibile. Per cui se io do la vita a Dio e per Dio, sicuramente Dio in qualche modo me la restituirà. Di qui ne viene come l'amore o ricevuto o dato nei confronti di Dio stabilisse un rapporto sostanziale tale che non può essere distrutto dalla morte, perché è un tipo di amore più forte della morte. In che cosa poi consista questa seconda vita, occorre che noi, potremmo dire, ci torniamo sopra, perché nel periodo dalla Pasqua a Pentecoste sarà quello il pensiero su cui ci richiama continuamente la Chiesa. In che cosa consista la risurrezione? Il Vangelo di oggi ci dice che nella misura in cui noi sperimentiamo l'amore di Dio nei nostri confronti, quanto maggiore è questo rapporto, tanto maggiore è la forza con la quale Dio ci eviterà la morte. E nella misura in cui noi amiamo Dio e cerchiamo di seguire Dio, in quella stessa misura il Signore opererà in noi perché la vita raggiunga il compimento. L'affermazione di oggi, quindi, è fondamentalmente che il nostro destino non finisce dove vediamo noi, ma per la presenza di Dio, per l'azione di Dio presente nella nostra vita, noi in qualche modo troviamo dimora, troviamo la casa del nostro essere nel nostro Dio che ci fa condividere la sua vita. E quindi il nostro destino si unisce al suo e diventa un unico destino. Destino di vivere sempre nell'eternità.